Uomini e profeti. Leggere la Bibbia. Deuteronomio, la seconda legge, con Alexander Rofè e Piero Stefani.
Prima domenica dell'anno, buon anno ancora a tutti gli ascoltatori di Radio 3 di Uomini e Profeti. Iniziamo con oggi, una buona giornata da Gabriella Caramori. Iniziamo con oggi l'ultimo libro del Pentateuco, dei primi cinque libri della Bibbia. Poi inizieremo i profeti, quelli che nella Bibbia ebraica vengono chiamati profeti anteriori, e quella cattolica fino a poco tempo fa li chiamava i libri storici, ma adesso insomma si è adeguata e li chiama anche la Bibbia cattolica i profeti anteriori, che sono il libro di Giosuè, il libro dei Giudici, i due libri di Samuele e i due libri dei Re. Ma spiegheremo a suo tempo questa scansione, e devo dire che rispetto alle difficoltà che abbiamo incontrato nel libro dei Leviti con il libro dei Numeri, qui troviamo, naturalmente sempre ci sono difficoltà quando si legge un testo della Bibbia, ma troviamo un respiro un po' diverso. Sono tre discorsi che Mosè pronuncia davanti al popolo prima di morire fuori della terra promessa, molto intensi anche dal punto di vista letterario, come vedremo, in cui Mosè è di nuovo protagonista. E tra l'altro il brano che abbiamo ascoltato in apertura è un canto su un tema biblico dedicato a Mosè in lingua sefardita, eseguito da una cantante brasiliana che si chiama Fortuna, di origine ebraica. Allora, in questi discorsi troveremo tante cose: quello che è il credo di Israele, la preghiera che dice ascolta Israele, che è la preghiera che ogni ebreo ha sempre recitato nella storia. Troveremo anche un senso di responsabilità nella scelta del bene e del male, troveremo l'elezione di Israele rispetto agli altri popoli. Ecco, insomma, troveremo tante cose, ma poiché niente è facile nella Bibbia e anche questo libro presenta varie difficoltà, abbiamo con noi due studiosi per introdurci al Deuteronomio, che vuol dire la seconda legge. La prima esposizione della legge l'avevamo incontrata nell'Esodo e poi anche in vari altri passaggi. Il primo dei nostri ospiti è Piero Stefani, che è uno studioso di ebraismo e biblista, è uno dei nostri collaboratori più preziosi e anche generoso, devo dire, nei suoi consigli. Buongiorno Stefani.
Buongiorno e grazie.
Tra l'altro lei è tra gli animatori di Biblia, l'associazione laica di cultura biblica. Adesso appena possibile possibile torneremo a parlarne perché ne vale proprio la pena. Ecco, con Piero Stefani cominciamo a dire che ecco il titolo di Deuteronomio, ormai l'abbiamo capito, che sono titoli derivati dalla versione dei 70, cioè dalla tradizione greca, mentre il titolo ebraico prende origine dalle prime parole del testo, che in questo caso sono: queste sono le parole che Mosè disse. E quindi il titolo suona Devarim.
Sì. E come sempre, come ha detto lei, il problema dei titoli è anche un problema di collocazione del senso del libro. A volte i 70 hanno trovato dei titoli molto efficaci, Genesi, Esodo, questa, in altri casi come Numeri e forse anche questo Deuteronomio, non è una parola che possa avere una grande eco nell'uso simbolico del termine, tant'è che è di uso praticamente solo interno, mentre le parole come Esodo hanno tante risonanze, certo. Quelle di Deuteronomio no. E deriva esattamente...
E anche Devarim sarebbe soltanto le parole, certamente. Quindi è scarno, però dà una tonalità, perché sono le parole di Mosè.
Devarim dà le parole, nel senso che dà questa impressione che il testo abbia come chiave di lettura il parlato, cioè il discorso, il che è naturalmente è vero. Deuteronomio invece, per l'esattezza, deriva da un passo che è il capitolo 17, il verso 18, relativo alle leggi sul re. Il re deve copiare, o meglio, ripetere la legge. Questa idea di ripetere la legge è detta in ebraico Mishneh Torah, cioè ripetizione della legge. Tra l'altro possiamo dirlo bene oggi perché è la stessa radice da dove deriva la parola Shana, anno, e adesso appunto Shana Tova è buon anno, ecco, si può dire anno, ovviamente benissimo. Oggi più che mai. E allora ripetizione della legge, poi in greco e in latino è diventata seconda legge o ripetizione della legge, che è il Deuteronomio. Ma tutto sta in capire che cosa vuol dire questo tipo di ripetizione.
Ecco, naturalmente lo capiremo oggi nel corso delle prossime puntate, ma intanto, e anche la prima cosa da fare sarà collocare storicamente questo libro, ma intanto osserviamo subito che il linguaggio che incontreremo assomiglia per certi versi a quello profetico, cioè è diverso da Numeri e da Levitico, anzi da Levitico e da Numeri. Ecco, perché c'è questa tonalità presente?
C'è questa tonalità per una ragione iniziale, cioè che, come si è stato detto poco fa, è costituito da tre discorsi, quindi il tema è presentato come non una serie di fatti, ma dei discorsi sui fatti già avvenuti innanzitutto e poi su altre cose che dovranno ancora avvenire, e quindi è un giudizio su quello che è stato e su quello che è e su quello che sarà, e questo già lo avvicina al linguaggio profetico, che è un linguaggio che giudica la realtà assai più che descriverla. Quindi abbiamo pochissima descrizione, per così dire, in questo libro e molte valutazioni. Questo è un primo aspetto. Poi ci sono degli altri aspetti più vicini, cioè alcuni temi sono corrispondenti a alcuni testi profetici, ma naturalmente in questo caso bisogna sapere che cosa intende per profeti, perché lei per esempio ha parlato di profeti anteriori, allora in questi casi effettivamente c'è una fortissima somiglianza tra il libro Deuteronomio e quelli che seguiranno, anzi per certi aspetti sono proprio una cerniera tra i libri che seguiranno, cioè Giosuè, i Giudici, il primo secondo Samuele, il primo secondo Re, e c'è questa visione su cui si tornerà certamente.
Ecco, certamente ne parleremo a suo tempo. È anche detto il Deuteronomio il libro per eccellenza di Mosè, non solo perché Mosè tiene i suoi discorsi, ma perché più che mai è il mediatore fra Dio e il suo popolo, più che mai si vede la storia di Mosè anche nella sua portata tragica, quest'uomo che non arriverà nella terra promessa, come era già stato annunciato in Numeri, no?
Sì, per certi aspetti è sicuramente vero che il personaggio Mosè ha una funzione fondamentale, appunto anche quella del congedo, di arrivare fino a questa conclusione della sua vita vedendo e non entrando nella terra che tanto a lungo aveva indicato. E tuttavia è anche vero che proprio dal punto di vista letterario, non solo dal punto di vista storico, perché questo avrebbe altre ragioni di confermarlo, è proprio vero, dico, che anche dal punto di vista letterario Mosè è un libro di consegna, questo consegna certamente anche la figura di Giosuè, cioè il suo successore, ma consegna soprattutto e innanzitutto dell'insegnamento. Torah vuol dire insegnamento. Mosè qui, più che ogni altro libro della Bibbia, forse è il maestro che consegna al popolo le sue parole. Appunto, abbiamo detto, tre discorsi sono il cardine di questo libro, e queste parole lì sopravvivono, no? Sono più lunghe di lui nella loro incidenza. In questo senso è una figura che è se stessa, ma è anche una figura che si identifica col, non tanto con la sua missione di liberatore, perché non è questo il libro, ma con la sua missione di insegnante maestro della dottrina.
Infatti anche è un libro molto bello, come sentiremo, ci sono delle espressioni, dei pensieri, delle massime, delle riflessioni che sono rimaste così nel tempo, nella storia, tra l'altro anche molto citate da Gesù, come vedremo. Ecco, però noi abbiamo anche bisogno di collocare un po' storicamente questi libri. Sappiamo che diversissime sono le ipotesi sulla composizione, sulla storia dei vari libri della Bibbia. Allora, per chiarire anche, cioè, come è stato fatto questo libro, chi lo ha scritto, con che intenzioni e quale storia ha avuto e quando si è costituito questo libro del Deuteronomio, siamo collegati con Alexandre Rofé, che è uno dei maggiori biblisti italiano di origine, ma che vive da molti, moltissimi anni in Israele, professore emerito all'Università Ebraica di Gerusalemme, anche se viene spessissimo in Italia, e tra l'altro speriamo di poterlo incontrare una volta di persona. Buongiorno, professor Rofé.
Buongiorno.
Buongiorno. Allora, tra l'altro è autore di vari libri pubblicati anche in italiano. Per questa volta consigliamo La composizione del Pentateuco, un'introduzione, edito dalle edizioni Deoniane, e poi più avanti invece parleremo anche dei profeti, in cui dice subito, cioè scoraggia subito gli ingenui, dice: se qualcuno si aspetta che in questo libro si parli del contenuto soprannaturale della Bibbia, non continui a leggerlo, ecco, non lo apra. Allora, il Deuteronomio come è organizzato anche all'interno della struttura complessa del Pentateuco?
Beh, come è stato detto, è organizzato in tre grandi discorsi e poi diverse omelie più brevi. Infine viene un cantico attribuito a Mosè al capitolo 32 e la benedizione di Mosè alle tribù di Israele al capitolo 33. E infine si racconta della morte di Mosè e del suo seppellimento in un luogo sconosciuto sul monte Nebo.
Ecco, vedremo man mano, noi leggeremo anche nelle prossime puntate questo libro, ma appunto quando è stato scritto verosimilmente, chi è l'autore o chi sono gli autori di questo libro, Rofé?
Sì, dunque la... L'ipotesi, diciamo, più accettata è quella che attribuisce la composizione del Deuteronomio al secolo VII avanti era cristiana, circa sul, diciamo, 650 avanti Cristo. Probabilmente, da come traspare dal libro, fu composto da discendenti di esuli dal regno di Israele che era stato distrutto nel 722-720 avanti era cristiana. E questi esuli ripararono alla corte del re di Giuda, Gerusalemme, probabilmente come dotti esuli, dotti, continuarono a sviluppare le loro tradizioni, e verso la fine del secolo VII, nel 622, ottennero ascolto alla corte per il loro programma di riforma di Israele.
Ecco, ma come è stato ricostruito tutto questo? Perché quando si legge un libro della Bibbia, il problema è che spesso è scritto in un'epoca che non corrisponde a quella dei racconti che vi vengono narrati, no? Ecco, e allora ci sono tutte delle ipotesi che si possono fare, molto complesse e molto difficili da accompagnare. Ecco, per il Deuteronomio come ci si deve regolare, forse non diversamente da per gli altri libri?
Tutto risale al 1805, quando un giovanissimo studioso tedesco, certo Wilhelm Leberecht de Wette, a Jena pubblicò la sua dissertazione sull'origine del libro del Deuteronomio, nel quale lui presentò una specie di sillogismo storico, ossia in tutti i libri del Pentateuco è soltanto il Deuteronomio che richiede di unificare il culto in un unico luogo, Deuteronomio capitolo 12 specialmente. Questa unificazione del culto fu eseguita dal re Giosia nell'anno 622 avanti era cristiana, e ergo il libro, che è l'unico a richiedere il culto in un luogo unico, è stato composto brevemente prima di essere stato ritrovato nell'anno 622 avanti era cristiana.
Ecco, io volevo sentire anche Stefani su questo. Allora, queste congetture, non c'è dubbio che in un certo senso, smontano l'ipotesi classica che i libri siano stati scritti da Mosè, ma credo che questo sia acquisito da tempo. Però, devo dire, questo movimento intorno alla ricerca degli autori di questo libro, di queste parole che vediamo così composte in epoche così diverse, in un certo senso, come dire, pone dei problemi a una lettura di fede della Bibbia, Stefani.
Beh, questo è un problema che non riguarda naturalmente solo il Deuteronomio, certo. Ovviamente. La questione è, per esempio, capire se una lettura come quella che si chiama di teologia biblica, che sono un modo di leggere certamente la teologia del testo, non abbia, per esempio, in questo libro una specie di suo archetipo, perché questo libro dà forse per la prima volta rispetto al corpus precedente non soltanto, come dicevamo prima, una descrizione dei fatti, ma una loro valutazione e una loro capacità di essere letti secondo alcune scansioni, per esempio l'alleanza, la fedeltà, la punizione, l'esilio, questi temi che sono poi presentissimi in tante parti della Bibbia, qui sono già enucleati. Allora, capire quando il popolo o qualcuno del popolo, dei dotti, delle tradizioni di profezia o di altri aspetti di riflessione riescono a leggere gli eventi della storia in un determinato modo è certamente, da un lato, un aspetto che aiuta a ricostruire l'ambiente storico, ma dall'altro è anche un tipico esempio di lettura di fede della realtà. Insomma, per dirla in termini molto semplificati, si potrebbe dire che questa lettura di tipo storico nella costruzione del testo non toglie al testo la sua pretesa, chiamiamola così, religiosa di leggere la realtà. E questo è un aspetto che può condurre anche alla
lo
fede.
Lo toglie, però la corregge grandemente, no?
La corregge nel senso rispetto alla lettura immediata letterale, cioè se la lettura di fede fosse semplicemente quella letterale, allora certamente lo iato sarebbe non superabile, ma se la lettura di fede è la lettura dell'intenzionalità del testo, questa intenzionalità è una lettura di ordine, appunto, chiamiamolo così, religioso o di fede, allora non è che ci sia un oiato insuperabile, c'è una diversità di articolazioni, c'è anche un aspetto naturalmente di tipo scientifico, chiamiamolo così, ma non incompatibile con una lettura di fede. Naturalmente, se questa lettura di fede prevedesse nelle sue caratteristiche l'autorità, nel senso letterale del termine, mosaica del Pentateuco, allora il discorso diventerebbe praticamente insolubile.
Ruffè,
posso dirle intanto
sì, dica.
Che sono pienamente d'accordo col collega Stefani. Io credo che dopo tutto per il credente il problema non si pone, perché può sempre interpretare la rivelazione come avvenuta in una data successiva a quella che è la data attribuita a Mosè. Non so se sono stato chiaro.
No, certamente. Io trovo che la capacità che questo libro ha di leggere la storia del proprio popolo è appunto un modello che non può essere riferito soltanto agli avvenimenti antecedenti dal punto di vista narrativo alla conclusione del libro, ma è proprio così importante perché riesce a estendersi in un arco temporale molto più ampio e quindi deve dipendere anche da eventi successivi, e questa è appunto la capacità di leggere alla luce del rapporto e dell'alleanza con Dio i propri avvenimenti. Se fosse, diciamo, di autorità mosaica in senso letterale, cioè fosse stato scritto da Mosè in un'epoca molto molto antica, allora non sarebbe tutto a modello, diciamo, di previsione, che è una forma molto debole di intendere la profezia e di intendere anche la lettura di fede teologica della storia.
Ecco, dunque volevo semplicemente citare un passaggio della introduzione di questo libro che citavo prima, di Alexander Roffé, in cui lei dice che la divergenza è una caratteristica della scienza, cioè che non bisogna temere le divergenze nello studio, ed è stata una caratteristica del Bet Midrash ebraico ai suoi tempi gloriosi. Aggiunge: solo in un ristrettissimo numero di regimi si investe dell'autorità un singolo individuo ritenuto infallibile. Un'autorità di questo tipo non è auspicabile né in ambito politico né in quello scientifico, potremmo aggiungere né in quello religioso. Quanto all'unanimità, abbiamo un esempio delle sue conseguenze nella Bibbia stessa, nel caso dei 400 profeti che unanimi predissero il bene al re nel libro dei re. Ecco, quindi lei dice la ricerca deve fare il suo percorso, non bisogna temerlo, no, Roffè?
Sì, d'accordo. Sì.
Senta, ecco, come definirebbe lei questo libro? Un libro di codici o un libro di profezia o un libro molto più composito?
Ebbene, il codice costituisce, diciamo, il grosso del libro. Dal capitolo 12 fino, diciamo, alla benedizione e maledizione che si trovano al capitolo 28, no? In tutto sono 17 capitoli. E è tutta una legislazione, diciamo, molto frammentaria e forse anche che deriva da diverse epoche, diverse origini nel seno del popolo di Israele. Poi ci sono questi discorsi omiletici, specialmente nella prima parte verso la fine. È stato messo in dubbio, diciamo, nelle ultime generazioni se davvero c'è un'influenza profetica sul libro Deuteronomio, è stata propugnata l'idea che ci sia un'influenza della sapienza e che i sermoni del Deuteronomio sono in parte influenzati dalla tradizione sapienziale di Israele, quella che troviamo per esempio nel libro di Proverbi o nel libro di Giobbe. E è probabile che qui sono confluite di diverse tendenze, diverse influenze, perché nel Deuteronomio si può ritrovare anche espressioni tipiche del profeta Osea, che agì nel regno di Israele proprio verso la fine del secolo VIII. E allo stesso tempo ci si trova anche delle idee davvero tipiche della sapienza, e probabilmente, forse per questo è tanto grande questo libro, perché non si può identificare con nessuna corrente precisa.
Un libro di grande ampiezza, di grandi possibilità e pieno di sentieri che ci portano in tante direzioni. Bene, noi la ringraziamo molto, Alexander Rofè, e invece speriamo la prossima volta di averla qui in studio con noi a ragionare direttamente sui testi. Grazie tanto, una buona giornata. Buongiorno,
arrivederci.
E allora continuiamo con Piero Stefani perché è tempo di iniziare la lettura di questo libro e allora cominciamo proprio dall'inizio, dal primo discorso di Mosè all'inizio del Deuteronomio.
Queste sono le parole che Mosè rivolse a tutto Israele, oltre il Giordano, nel deserto, nell'Araba, di fronte a Suf, tra Paran, Tofel, Laban, Caserot e di Zab. Vi sono 11 giornate di cammino dall'Oreb per la via del Monte Seir fino a Kadesh Barnea. Nel 40° anno, l'11° mese, il primo giorno del mese, Mosè riferì ai figli di Israele quanto il Signore gli aveva ordinato per loro dopo aver sconfitto Sicon, re degli Amorrei, e Og, re di Basan. Oltre il Giordano, nella terra di Moab, Mosè cominciò a spiegare questa legge. Il Signore nostro Dio ci ha parlato sull'Oreb e ci ha detto: «Avete dimorato abbastanza su questa montagna. Voltatevi, levate l'accampamento e dirigetevi verso le montagne degli Amorrei e verso tutte le regioni vicine, fino al grande fiume, il fiume Eufrate. Ecco, io ho posto davanti a voi la terra. Entrate e prendete possesso della terra che il Signore aveva giurato ai vostri padri, ad Abramo, a Isacco e a Giacobbe, di dar loro e alla loro stirpe dopo di loro. In quel tempo io vi ho parlato e vi ho detto: io non posso da solo sostenere il peso di tutti voi. Il Signore vostro Dio vi ha moltiplicati ed eccovi numerosi come le stelle del cielo. Il Signore, Dio dei vostri padri, vi aumenterà 1000 volte di più e vi benedirà come vi ha promesso. Ma come posso io da solo portare il vostro peso, il vostro carico e le vostre liti? Sceglietevi nelle vostre tribù uomini saggi, intelligenti e stimati, e io li costituirò vostri capi. Voi mi rispondeste: va bene ciò che dici di fare. Allora presi i capi delle vostre tribù, uomini saggi e stimati, e li stabilii sopra di voi come capi, capi di migliaia, capi di centinaia, capi di cinquantine, capi di decine e come scribi per le vostre tribù. In quel tempo diedi quest'ordine ai vostri giudici: ascoltate le cause dei vostri fratelli e decidete con giustizia fra un uomo e suo fratello o lo straniero che sta presso di lui. Nei vostri giudizi non avrete riguardi personali, darete ascolto al piccolo come al grande. Non temerete alcun uomo, poiché il giudizio appartiene a Dio. Le cause troppo difficili per voi le presenterete a me e io le ascolterò. In quel tempo io vi ordinai tutte le cose che dovevate fare.
Allora, Piero Stefani, questo è l'inizio del primo capitolo del Deuteronomio, poi segue l'esplorazione di Canaan, l'infedeltà del popolo, insomma si ripete tutta la storia. Ecco, che cosa possiamo osservare fin da subito?
Beh, fin da subito si può osservare, per esempio, un fatto molto significativo di termini diversi. Gli ascoltatori sicuramente avranno nell'orecchio il Sinai piuttosto che l'Oreb, Horeb, come si dice in ebraico, e cioè il monte da cui è stata promulgata la legge riceve un nome diverso, quindi fa parte di un senso diverso di tradizioni. Si parlava prima della pluralità. Si pensi questo luogo così simbolico, il massimo luogo simbolico della comunicazione di Dio con il mondo, con gli uomini, cioè il Sinai, che qui viene cambiato con un'altra parola che non ha avuto la stessa fortuna.
Però è lo stesso monte.
È lo stesso monte, appunto. Dicevo due parole chiamato per lo stesso monte. Mondo,
sì.
In questo senso dico subito sì. Ma naturalmente questa è soltanto un'osservazione lessicale per una parola. Sì. Invece quello che è più, diciamo, strutturale è il fatto che qui Mosè, alla fine della sua vita, ripercorre una strada che è di 40 anni prima e racconta queste vicende di questi 40 anni prima come fossero una realtà presentissima. Non a caso, diciamo, questo libro è un libro in cui la parola oggi, o gli equivalenti ebraici di questa parola, cioè questo giorno o il giorno, torna con grandissima frequenza, perché vuole riattivare attraverso il discorso l'evento. E qui però, naturalmente, il primo discorso che è stato riattivato è un aspetto che si trova nel libro dei Numeri, al capitolo 11, e cioè quando là Mosè è scoraggiato, non sa come governare, allora chiede aiuto al suo suocero, gli dice ma metti dei giudici, è tutto un aspetto drammatico e incerto. Qui invece viene riraccontato, e viene riraccontato in un altro luogo, in un'altra lunghezza d'onda, diciamo, perché la grandezza del popolo è già vista una benedizione del risultato della promessa del Signore, sarete numerose come le stelle del cielo, eccetera. E nello stesso tempo questa scelta è una scelta che viene condivisa, e non è drammatica, non è detta in maniera tesa, ma è una scelta, diciamo, concordata. Dunque è un modo di rileggere a distanza, e leggendolo a distanza la realtà assume dei connotati diversi. Questo è un piccolo esempio, perché questo dei giudici non è l'esempio più importante del libro, però è posto in apertura e dà già questa cifra, che è una delle cifre caratteristiche,
ecco,
del Deuteronomio.
Quando si dice i giudici si intende i governanti.
Beh, giudici no, questo sono proprio giudici nel senso delle liti, delle composizioni, in questo caso qua, sì, non sì, il sì, libro sì. dei giudici, sì, questi sì. qua, istituite tra voi qualcuno che mi aiuti a reggere, diciamo, questo popolo.
Ecco, poi si procede con il racconto, tra l'altro è singolare e appassionante questo racconto fatto e rifatto infinite volte, l'abbiamo già trovato molte volte, Levitico, Numeri, lo ritroviamo qui, lo ritroveremo nei Salmi, lo ritroveremo più avanti, no? Questo racconto fondativo che non si finisce mai di raccontare.
Sì, cioè... qui c'è l'aspetto di dire... Il Signore guida la storia di Israele, questa, diciamo, è la visione generalissima, e in questo caso c'è questa vicenda in cui subito dopo, siamo qui appunto all'Horeb, quindi poco dopo l'uscita dall'Egitto, ci si avvicina moltissimo alla terra di Israele, perché si è già giunti lì, forse poco a Moab, e poi il Signore però li rimanda indietro, e, diciamo, li rispinge verso l'inizio per una serie di questioni anche legate all'infedeltà, e quindi in questi 40 anni del deserto c'è la cifra di quello che sarà il grande esilio di Israele, o i grandi esili di Israele. Sono la storia dell'esilio è già in qualche modo preannunciata in queste vicende, che sono vicende di vagare attraverso questo lungo deserto, e nello stesso tempo lì si dice è una punizione, però il Signore vi ha assistito. Molte volte proprio con parole molto tenere, è come un padre che assiste un figlio, non vi ha, il vostro mantello non si è consumato, cioè c'è una continua assistenza all'interno di una vicenda che è giudicata anche come una punizione, e questo appunto è una specie di grande paradosso che indica il rapporto ambivalente del Signore col suo popolo.
Ecco, poi arriviamo al capitolo 4, appunto dopo aver visto il ruolo di mediatore di Mosè, sul quale sicuramente torneremo, al dono della legge, in cui appunto si ricorda come il Signore ha dato la legge attraverso Mosè.
Ora, Israele, ascolta le leggi e le norme che io vi insegno, affinché le mettiate in pratica, perché viviate ed entriate in possesso della terra che il Signore, Dio dei vostri padri, sta per darvi. Non aggiungerete nulla a ciò che io vi comando, e non ne toglierete nulla, ma osserverete i comandi del Signore vostro Dio, che io vi prescrivo. Vedete, io vi ho insegnato leggi e norme come il Signore mio Dio mi ha ordinato, perché le mettiate in pratica nella terra in cui state per entrare per prenderne possesso. Le osserverete dunque e le metterete in pratica, perché quella sarà la vostra saggezza e la vostra intelligenza agli occhi dei popoli, i quali, udendo parlare di tutte queste leggi, diranno: questa grande nazione è il solo popolo saggio e intelligente. Infatti, quale grande nazione agli dèi così vicini a sé, come il Signore, nostro Dio, è vicino a noi ogni volta che lo invochiamo? E quale grande nazione ha leggi e norme giuste, come è tutta questa legislazione che io oggi vi do? Ma bada a te e guardati bene dal dimenticare le cose che i tuoi occhi hanno visto. Non ti sfuggano dal cuore per tutto il tempo della tua vita. Le insegnerai anche ai tuoi figli e ai figli dei tuoi figli. Il giorno in cui sei comparso davanti al Signore, tuo Dio, sull'Oreb, il Signore mi disse: radunami il popolo, e io farò loro udire le mie parole, perché imparino a temermi per tutti i giorni della loro vita sulla terra e le insegnino ai loro figli. Voi vi avvicinaste e vi fermaste ai piedi del monte. Il monte ardeva, con il fuoco che si innalzava fino alla sommità del cielo, fra tenebre, nuvole e oscurità. Il Signore vi parlò dal fuoco. Voi udivate il suono delle parole, ma non vedevate alcuna figura. Vi era soltanto una voce. Egli vi annunciò la sua alleanza che vi comandò di osservare, cioè le 10 parole, e le scrisse su 2 tavole di pietra. In quella circostanza, il Signore mi ordinò di insegnarvi leggi e norme, affinché voi le metteste in pratica nella terra in cui state per entrare, per prenderne possesso.
Allora, Piero Stefani, qui entriamo un po' nel cuore di quella teologia di cui lei ci parlava prima, la teologia del libro del Deuteronomio. Allora, questa legge che viene, prima di essere di nuovo ripetuta, ne viene detta l'importanza e anche la praticabilità, no?
Sì, per molti aspetti si potrebbe dire che questo libro è quello più vicino a quello che sarebbe diventato in seguito la classica definizione di cos'è l'ebraismo. Questa classica definizione è che l'ebraismo è fatto di Torah, popolo, terra. Cioè Torah, naturalmente la rivelazione delle 10 parole, in questo caso più in senso lato tutto l'insegnamento, il popolo naturalmente ebraico, la terra di Israele. La caratteristica molto importante di questo libro è che, pur essendo ambientato a Moab, cioè alle soglie del deserto e fuori dalla terra, pur rievocando l'Oreb, cioè il Sinai, si proietta tutto nella terra di Israele, quindi ha una direzione, diciamo, anche futura, e quindi il luogo della fedeltà o dell'infedeltà del popolo sarà il suo stare, il modo di stare su quella terra. E questo lo vediamo già in queste primissime parole che abbiamo sentito: perché le mettiate in pratica, perché vi entrate in possesso, poi in eredità della terra che il Signore Dio dei vostri padri sta per darvi. Quindi c'è questo legame molto stretto tra la parola e il popolo e la terra. Questo è un primo aspetto. Un secondo aspetto fondamentale è che questa parola è appunto una parola, e cioè è una voce che non si vede.
Vi era soltanto una voce.
Vi era soltanto una voce, cioè si vede l'involucro, il fuoco, le tenebre, le nuvole, l'oscurità, ma si dice che il Signore parlò dal fuoco, ma udivate soltanto una voce. Diciamo, c'è questa estraneità del popolo ebraico dalla dimensione del visibile come manifestazione del divino, e questo lo dice
anche se in realtà poi abbiamo visto molte visioni e molti incontri anche con ciò che di Dio si manifesta, no? Dio che parla con Mosè faccia a faccia.
Sì, ma in questo brano, precisamente, perché sì. Se si va un po' più avanti, adesso possiamo anche non leggerlo, ma c'è un passaggio molto interessante, perché dice appunto: voi avete sentito soltanto questa voce, quindi dovete ascoltare. L'ascoltare è una delle grandi temi, una delle grandi parole del Deuteronomio in particolare. Non dovete fare alcuna figura, quindi nessuna immagine, nessun diciamo, aspetto al divino, e anche questo abbiamo nei comandamenti anche dell'Esodo. Quello che invece è assolutamente originale è il rapporto tra questa peculiarità di Israele e quella degli altri popoli, perché nel versetti 19, 20 e 21, ad esempio del capitolo 4, si dice che Dio schierò, diciamo, le stelle del cielo e dice che sono cose che altri ha dato in sorte a tutti gli altri popoli che sono sotto il cielo, come forma di manifestazione del divino. Quindi gli altri popoli hanno questa dimensione universale del cielo, delle stelle, della luna e del sole come luoghi del divino, non che siano dei, ma si vede il divino attraverso l'ordine cosmico, potremmo dire in termini contemporanei. Invece voi che siete un popolo di mia proprietà particolare, di mia, in ebraico è segullah, che vuol dire il tesoro particolare di un re, per esempio, non il tesoro dello Stato, ma il tesoro suo, voi siete, come dire, estranei a questo cosmo, o siete estraniati per certi aspetti a questo cosmo, e avete questa comunicazione attraverso la parola. E le stelle sono una specie di promessa di voi sarete numerose come stelle del cielo, insomma una specie di quasi pallottoliere, per così dire, del numero dei popoli, non un luogo da vedere in se stesso, ma di vedere solo dopo aver sentito quella parola.
Ecco, poi era interessante anche quello che abbiamo sentito prima, le osserverete, le metterete in pratica queste parole e quella sarà la vostra saggezza e la vostra intelligenza agli occhi dei popoli.
Sì, appunto, cioè, non tanto i popoli vedranno, ecco anche l'idea della sapienza, i popoli vedranno anche questo vostro comportamento e questo comportamento demarcherà la diversità da loro e rimanderà a colui che ve li ha ordinati, insomma, per dirla molto liberamente, con le parole del Vangelo, vi vedranno le vostre opere buone e daranno lode al Padre vostro che è nei cieli. Questo è l'equivalente del Vangelo, cioè il vostro comportamento, dice qui il libro del Deuteronomio, non facendo troppo confusione, il vostro comportamento farà riconoscere da parte degli altri la saggezza che non è vostra, ma è del Dio che è quello a cui voi prestate servizio.
E quindi non siate presuntuosi.
Certo, non.
Sì. Bene, allora.
C'è però il problema della demarcazione che vedremo,
nel
libro,
che
ha anche aspetti drammatici, diciamo, in questo testo.
Bene, la ringrazio moltissimo, Piero Stefani, e le do appuntamento. Noi ci sentiamo con lei domenica prossima per continuare in questa lettura del libro del Deuteronomio. Grazie, una buona giornata e buon anno ancora.
Arrivederci e buon anno a tutti.
Allora, buon anno da Gabriella Caramore, Antonella Borghi, Paola Tagliolini, Cristiana Monzi, Marco Migliori, il nostro tecnico del suono, Danilo De Girolamo che ha letto i testi. Ricordo soltanto il nostro sito uominiprofeti.rai.it e il nostro indirizzo di posta elettronica uominiprofeti@rai.it. Grazie, alla settimana prossima.